avuto dei problemi. Prima di incominciare la lettura che stiamo facendo di Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, vi ricordo che domani sera alle ore 20:30 presso la nuova sede di Radio Gamma 5 in via Montello 66 Marostica terrà una conferenza Stregoneria Oggi, diventare stregoni sotto il dominio cristiano. In pratica presenterò una conferenza che avevo già presentato a Gamma 5 qualche mese fa, quella stessa conferenza che a Sanrigo fu vietata, fu impedita di essere manifestata. L'unica eccezione che probabilmente farò, e forse sicuramente farò, è la modifica del quinto punto. Ricordo che la conferenza si articola su cinque capitoli in pratica. Che cos'è la stregoneria? Il concetto di vivere per sfida, la situazione oggettiva e i percorsi di stregoneria, gli strumenti d'azione della stregoneria. Il quinto capitolo, che sarebbe interessato al cristianesimo come parte dell'oggettività nella quale costruire il divenire dell'apprendista stregone, sarà modificato e parlerò dei pilastri del cielo come crogiolo della vita, il crogiolo dello stregone in pratica, all'interno dei campi nei quali l'apprendista stregone costruisce il suo futuro, costruisce la sua lotta per la vita e la lotta per la trasformazione di se stesso. Pertanto l'appuntamento che vi do è per domani sera alle ore 20:30 presso la nuova sede di Radio Gamma 5, via Montello 66, ex emittente regionale Veneta, fuori c'è un telone con ancora scritto emittente regionale Veneta, e la conferenza comincerà alle 8:30. Naturalmente presenteremo un po' di nostri materiali, esporremo un po' di nostri libri, un po' di nostri volantoni, per cui sarà anche un'occasione sia per conoscersi sia perché voi vediate insomma che modo di lavoro è che stiamo facendo per riuscire a ricostruire la vita, cioè ricostruire la vita laddove il cristianesimo col suo Dio e il suo pazzo profeta l'hanno saccheggiata, devastata, distrutta. Bene, allora appuntamento domani sera alle ore 8:30 presso la sede di Radio Gamma 5, ex sede emittente regionale Veneta, via Montello 66, Marostica. Naturalmente siamo sulla statale che da Marostica porta a Bassano, cioè su quella statale trovate la sede di Radio Gamma 5, ex sede emittente regionale Veneta. Detto questo, passiamo un attimino alla trasmissione di oggi, ed è dedicata ancora una volta a Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. È uno degli ultimi libri che ho scritto, cioè un libro che risale ormai, mi sembra, al 98, e che va a definire alcuni principi che sono all'interno dei Vangeli ufficiali, che sono stati rubati letteralmente a quelle che sono le religioni misteriche adoniste. La cattedrale di cui accennava, la cattedrale di Gerusalemme, di cui accennava Marco nella trasmissione precedente, in realtà è stata costruita devastando un bosco sacro e un tempietto di Adone. E in tutta la zona, cioè in tutti quei territori, quando vennero saccheggiati dai cristiani, da Costantino, da Elena, sua madre, cioè sua madre o non so chi fosse, no? Sua madre, Costantino, no, forse è avvenuto un po' dopo. Comunque sta di fatto che vennero distrutti tutti quelli che erano i luoghi sacri dei pagani, e i cristiani tentarono di ricostruire quella che fosse Gerusalemme per i loro progetti, per i loro fini. E appunto dove fu costruita quella cattedrale c'era un tempietto ad Adone, cioè un piccolo tempio di Adone all'interno del bosco, di un bosco sacro. Mi ricordo che una delle immagini fondamentali di Adone è che Adone viene ucciso e rinasce. Cioè Adone è il significato dell'essere natura che ad ogni stagione rinasce, cioè sparisce il vecchio e rinasce il nuovo, sparisce il vecchio e rinasce il nuovo. Ed è la ciclicità anche generazionale con cui l'essere natura si rinnova. Bene, questo viene distrutto e sulla ciclicità del rinnovamento, cioè della morte di Adone e della rinascita di Adone, viene costruito il concetto di resurrezione. Pertanto è stata una distruzione, una devastazione di quello che era l'intero pensiero del paganesimo, proprio finalizzata a stuprare e a distruggere gli esseri umani. È chiaro che quando mi telefona una signora fuori trasmissione dicendomi che il mio linguaggio è violento e che chi semina vento raccoglie tempesta, beh, il suo modo di vedere le cose è fuori da quello che è la concezione umana della vita, cioè la concezione civile della vita. Se qualcuno infila un ferro rovente a una persona e si lamenta perché questa persona grida, beh, è lui inumano, cioè è lui un vile che non riesce a fermare la mano che infila i ferri roventi, non solo, ma aiuta quella mano a infilare i ferri roventi protestando perché quella persona che ha i ferri roventi addosso gridi. E questo è una cosa veramente, una deformazione mentale proprio dovuta alla magia nera, dovuta a quella devastazione educazionale nella capacità degli uomini di guardare il mondo, che è il risultato del cristianesimo. Poi, per quanto riguarda, ritornando al discorso, come si colloca il paganesimo davanti al politeismo e l'agnosticismo, vado ancora a sottolineare questo tipo di aspetto. Il paganesimo riconosce il circostante formato da dei, per cui il cristianesimo, negando gli dei chiaramente e pensando a un Dio trascendentale al di fuori della ragione, al di fuori dei sensi, al di fuori delle emozioni degli esseri umani, chiaramente è una religione atea. Però quell'ateismo non esiste più, cioè quel concetto di ateismo è morto. Qual è l'ateismo moderno? L'ateismo moderno è fatto da quelle persone che si sottraggono dalla sottomissione del Dio padrone, cioè dalla sottomissione in cui che gli viene imposta dal cattolicesimo, e dicono: io questa sottomissione non la accetto. Per cui questo chiamarsi fuori dalla sottomissione è una cosa che noi pagani riteniamo positiva, cioè riteniamo estremamente importante, cioè lo riteniamo il primo passo della costruzione della libertà delle persone. Nello stesso tempo però noi non possiamo accettare l'ateismo, non tanto perché non condividiamo le sue posizioni rispetto al Dio padrone, ma non condividiamo l'ateismo perché l'ateismo è negazione di un presente, cioè di uno stato di cose, ma non è propositività rispetto al futuro, cioè non va a cambiare quella che è la visione dell'uomo rispetto alla vita. È vero che l'uomo si toglie fuori attraverso la ragione, attraverso il pensiero del concetto del Dio padrone, però sta di fatto che lascia inalterato quello che è il sistema educazionale che dal Dio padrone proviene e che viene innestato all'interno del sistema sociale. Per cui l'essere umano adulto è comunque un essere saputo, i bambini devono essere educati, la società dei ruoli rimane società dei ruoli. Questo nell'ateismo. Dopodiché, chiaramente, se nell'ateismo vengono a costruire altre filosofie, altre ideologie, allora anche questo viene rimosso. Ma allora non possiamo più parlare di ateismo pure semplice, dobbiamo parlare di ateismo legato a un certo discorso filosofico, oppure un ateismo legato a un altro discorso filosofico. Cioè, un conto è un ateismo marxista o marxiano, e un conto è un ateismo liberale, un conto è un ateismo fascista, e un conto è un ateismo socialista. Cioè, praticamente il termine ateismo viene integrato da una serie di ideologie, però di fatto quelle ideologie sono figlie del cristianesimo, per cui non vanno a rimuovere quello che è il condizionamento educazionale o i sistemi con cui il condizionamento educazionale viene ad imporsi. Dopodiché il fatto che molte persone abbiano fatto tutta una serie di passi in avanti, cioè sono andati oltre a queste concezioni e mettono all'interno di queste concezioni un loro personale contributo, una loro personale elaborazione, beh, questo ci fa un infinito piacere e noi siamo contenti di tutto questo. Però, torno a ripetere, bisogna, oltre al termine ateismo, integrarlo con tutta una serie di strutture di pensiero. Questo vale, varrebbe anche per il paganesimo, se io non stessi facendo questo sforzo. Per quanto riguarda l'agnosticismo, vi ricordo che l'agnosticismo ebbe il suo punto di origine, credo in Uxell, non vorrei dire una cazzata, però mi scuso se non è esatto, che parte dall'idea che nasce quando il cristiano Paolo, il macellaio, ad Atene vede su un tempio la scritta con su scritto ad un Dio sconosciuto. Allora a quel punto Uxell elabora il concetto della io non accetto l'esistenza di Dio perché non so se Dio esista, cioè non avendo la sicurezza che Dio esista, non avendo prove dell'esistenza di Dio, sospendo il giudizio nei confronti dell'esistenza di Dio e mi apro ad altre concezioni filosofiche, mi apro ad altre cose. Per cui diciamo che c'è una sospensione di quello che è il pensiero rispetto all'esistenza di Dio. Noi come pagani non è che vediamo male questo modo di essere, però diciamo che noi neghiamo l'esistenza di Dio per il semplice fatto che Dio non esiste, per cui sospendere il giudizio e dare una possibilità ipotetica, sia pur fantasiosa, dell'esistenza di un possibile Dio creatore dell'universo, per noi è pure semplice follia. Per cui capendo l'enorme sforzo che fanno gli agnostici per sospendere il giudizio, per non avere un qualcosa di fisso all'interno del loro pensiero, noi neghiamo invece i tukur l'esistenza di una volontà creatrice all'inizio del tempo. Negando tukur l'esistenza di una volontà creatrice all'inizio del tempo, anche sospendere il giudizio di fronte a queste cose per noi è sempre una limitazione. Dopodiché naturalmente apprezziamo tutti gli sforzi di libertà che avvengono nella vita e siamo contenti che questi sforzi avvengano, cioè noi non chiediamo a nessuno di accettare il nostro pensiero nel modo più assoluto, diciamo che esistono tanti modi con cui guardare la vita ed esistono tanti modi per cercare di costruire la libertà, l'importante è che le persone facciano quello che possono, facciano quello che si sentano e vadano a costruire qualcosa di diverso, qualcosa che amplii la libertà dell'uomo. Va bene, questo è il discorso, dopodiché vi do appuntamento per domani. Allora, cosa parliamo oggi? Oggi continuiamo con Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, no? Questo Vangelo che è stato trovato a Nag Hammadi, sotto le sabbie del deserto, che forse è più antico di ogni, cioè questo pezzo credo sia più antico di ogni Vangelo che si conosca in assoluto, almeno credo, dopo magari gli storici faranno i loro confronti, probabilmente, non so, comunque è sicuramente fra i Vangeli più antichi di cui si abbia l'originale ed è e appartiene alle religioni misteriche di quel tempo. Queste religioni misteriche si riferiscono a un nome Gesù che più o meno corrispondeva a un tale, non so, tipo Beppi, tipo Tizio ha detto, o Tizio Caio Sempronio, ecco, una roba del genere. E siamo arrivati al paragrafo 90 e vi ricordo che prendiamo questi insegnamenti e li inseriamo e li vediamo come vengono utilizzati nei Vangeli ufficiali, no? Siamo al paragrafo 90. Gesù disse: perché lavate la parte esterna del bicchiere? Non comprendete che colui che ha fatto la parte interna è lo stesso che ha fatto la parte esterna? Lavare in questo paragrafo va letto nel senso di curare, mantenere efficiente. Si mantiene efficiente la parte esterna e la parte interna. Si sviluppa il proprio corpo fisico e il proprio corpo luminoso. L'uno e l'altro sono in relazione dialettica. L'uno e l'altro concorrono a costruire il proprio esistere. Si può curare l'apparenza e non curare la sostanza di quanto si è. Curare l'apparenza senza curare la sostanza si finisce per portare la propria coscienza ad ignorare la sostanza del proprio esistere, per impegnare tutta se stessa a curare il suo apparire. Alla fine l'individuo si distrugge avendo impedito a se stesso di esistere per sottomettersi alla rappresentazione di se stesso. Egli è convinto di essere come appare, è convinto che variando il modo di apparire varia ciò che è, in realtà costui ha costruito e fagocitato soltanto inganno e rappresentazione dell'inganno. Si è cresciuti costruendo il nostro corpo fisico. Noi siamo quel corpo fisico, ma il corpo fisico non è il fine della nostra esistenza, come il fine della nostra esistenza non era la pancia della madre. Come essere della natura, la costruzione del corpo fisico è un mezzo attraverso il quale costruire il nostro corpo luminoso. Il corpo luminoso è il fine delle trasformazioni e della degenerazione del corpo fisico. Ignorare questo significa distruggere il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti. In Matteo ci sono due affermazioni che ci permettono di capire come questi passi vengono interpretati nei Vangeli ufficiali. Il primo, nei farisei e la tradizione, dice, fra l'altro: perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti non si lavano le mani quando mangiano il pane. E gli rispose: perché anche voi trasgredite il comandamento di Dio per la vostra tradizione? Dio infatti ha detto: onora il padre e la madre, come pure chi maledirà il padre e la madre sia punito con la morte. E di seguito, e chiamata a sé la folla, disse: ascoltate e comprendete, non quello che entra per bocca contamina l'uomo, ma ciò che esce dalla bocca, questo contamina l'uomo. Ancora di seguito, Pietro allora prese a dirgli: spiegaci questa parabola. E gli rispose: anche voi siete senza intelletto, non capite che quanto entra per la bocca passa nel ventre e va a finire nel cesso? Ma quel che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è questo che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono i cattivi pensieri, gli omicidi, gli adulteri, le fornicazioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie. Queste cose contaminano l'uomo, ma il mangiare senza lavarsi le mani non contamina l'uomo. Nelle colpe dei farisei di Matteo si legge: guide cieche, voi scolate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scrivi ai farisei ipocriti, che pulite il di fuori del bicchiere e del piatto, mentre il di dentro è pieno di rapine e immondezie. Fariseo cieco, lava prima l'interno del bicchiere e del piatto, sicché anche l'esterno diventi pulito. Non esiste nessuna costruzione dell'individuo. Il rapporto fra esterno e interno è il tentativo di Matteo di sottomettere gli esseri umani appartenenti alla sua setta, affinché si sottomettono con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima a quanto egli afferma, facendolo derivare dalla bocca del figlio del Dio padrone. La lettura che dà Matteo a quella che è costretto a dare delle spiegazioni funzionali al proprio progetto, non solo non avendo capito il significato esoterico dell'insegnamento, ma negandolo in quanto il significato esoterico gli farebbe sfuggire sfuggire il controllo degli esseri umani che egli vuole separare dal sistema sociale in cui vive. Qual è la sozzura che Matteo indica? Ogni aspetto della ribellione soggettiva, ogni tentativo degli esseri umani di determinare loro stessi rispondendo ai loro bisogni. Cosa significa di quanto proviene dal cuore? I cattivi pensieri, guarda caso, tralascia cosa è cattivo, cioè tralascia dire cosa è cattivo. Gli omicidi, guarda caso, non specifica quale omicidio, in che circostanza e in che direzione. Gli adulteri, guarda caso, non dice rispetto a cosa o quando si adulteri. Le fornicazioni, guarda caso, non dice quali fornicazioni né in che circostanze. I furti, guarda caso, non cita quali furti né cosa sia il furto. E così per le false testimonianze e le bestemmie, non precisa cosa, quando e come. Non dice quali sono i cattivi pensieri, non dice quali sono gli omicidi, non dice quali sono gli adulti, non dice quando si verificano le fornicazioni, non dice quando c'è il furto, non dice quando c'è la falsa testimonianza, non dice in cosa consiste la bestemmia. Ed ecco che l'imprecisione serve a Matteo per colpevolizzare le persone, l'imprecisione serve alla Chiesa Cattolica per stuprare chi non si può difendere. La sozzura del patto di Nazareth, descritto da Matteo, non nel cuore degli esseri umani. Infatti egli ha paura della purificazione dell'esterno, in quanto l'interno dell'essere umano contiene la sua determinazione nella vita, l'espressione della sua volontà. Matteo sa perfettamente che chi esercita le proprie determinazioni e la propria volontà non si può sottomettere. Ed ecco il pazzo di Nazareth descritto da Matteo inveire contro i farisei perché non si sottomettono. Inveisce perché pulendo il loro esterno gli impediscono di accusarli. Non sono puliti perché egli lo possa fare. Non sono troppo puliti perché egli lo possa fare. Inveisce in quanto non ha nulla da opporre e Matteo non conosce in quale altro modo usare quella frase che ha trovato per sottomettere e stuprare chi non è in grado di difendersi. Ed ecco la Chiesa Cattolica assassinare milioni di persone, asserendo che quelli degli altri sono assassini, quelli degli altri sono bestemmie, quelli degli altri sono crimini, quelli degli altri sono furti, quelli degli altri sono adulteri, sono le loro ricerche di libertà, dei feroci invece sono le loro ricerche di libertà, dei feroci campi di concentramento fisici e psicologici in cui la dottrina di morte li ha costretti. Nulla a che vedere con Tommaso. E passiamo al paragrafo 91. Gesù disse: venite a me, poiché il mio giogo è dolce, e mite la mia dominazione e troverete per voi un riposo. Il fine del paragrafo è il concetto di riposo, di trasformazione, il salto qualitativo in un altro mondo. Quale via la conoscenza e la consapevolezza può condurre a questo senza sviluppare pratiche assurde di ascetismo, privazioni o mortali? Alcune via la conoscenza e la consapevolezza sono costruite da apprendisti stregoni che, dopo aver lavorato e faticato per giungere ad una qualche forma di consapevolezza, anziché dire questa è la meta da raggiungere, affermano: il mio percorso è stato casuale e proprio per la sua casualità ho dovuto superare ostacoli notevoli. Io ti presento il mio percorso ripulito dagli errori più madornali che ho commesso. A volte è inutile scalare la montagna della conoscenza e della consapevolezza scegliendo la parete più scoscesa e pericolosa. Con una guida si può percorrere un sentiero un po' meno impervio, con meno pericoli e meno angosce nella costruzione del futuro. Si può utilizzare una minore quantità di energia vitale e impegno emotivo con maggiori risultati. Così è facile, qualche volta, trovare qualcuno che ti accompagni per brevi tratti. Una guida che faccia del guidarti motivo del proprio sviluppo e fondamento per la costruzione del suo divenire. Così il suo giogo sarà leggero, perché il suo scopo non è quello di soggiogare, ma quello di costruire, e la dominazione mite, perché lo scopo della dominazione è la costruzione e non il predare. Così l'agguato che Don Juan tiene a Castaneda è l'agguato del costruttore e non del distruttore. L'apprendista stregone offre questo: chi è abituato al padrone che si appropria scambia questo per debolezza, così perde l'occasione per la pochezza del suo potere personale. Di questo cosa ha capito Matteo? Come Matteo lo usa per costruire miseria e sottomissione? Imporre la sottomissione costruendo ignoranza per riprodurre la miseria attraverso la quale impadronirsi degli esseri umani. Così scrive Matteo nella la Resurrezione. In quel tempo Gesù prese a dire: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto è stato dato a me dal Padre, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, che sono dolce e umile di cuore, e troverete pace per le anime vostre, perché il mio giogo è soave e il mio peso leggero. La prima impressione nella lettura di questo pezzo di Matteo è quella di trovarsi davanti ad una persona che sia piena di oppio o eroina. Appaiono evidenti le aberrazioni proposte, l'autoidentificazione col Dio padrone che solo egli conosce, la conoscenza che egli possiede come dono del Padre che è stata negata ai dotti, l'invito a sottomettersi prendendo il suo giogo. Sono tutte affermazioni che possono essere fatte da chi si è imbottito d'oppio. In effetti in Palestina il papavero nero ne doveva girare parecchio, proveniente dalla Mesopotamia. Matteo, quando scrive questa roba, è sicuramente fatto d'oppio, e il suo desiderio è il possesso degli individui attraverso la loro sottomissione. Anche se il brano si avvicina a quello di Tommaso, per l'uso delle parole in realtà indica una direzione opposta. Matteo sicuramente pesca dalla stessa fonte di Tommaso, ma non ne comprende il senso che fa derivare sotto l'influsso degli oppiacei. A tanta aberrazione non esiste altra interpretazione. Come la religione rivelata, sottomettendo gli esseri umani, può essere identificata come oppio dei popoli, in quanto ne distrugge la spinta della loro libertà, questo passo in Matteo è chiaramente frutto di un'intossicazione da oppio e del desiderio di possedere gli esseri umani che appartengono alla sua setta in contrapposizione al sistema sociale in cui vive. Nulla da stupirsi se gli zelotti erano intenzionati a far la pelle ai gruppi che si identificavano in queste fanneticazioni. In Matteo non si tratta più di interpretare, si tratta di accettare la sottomissione in quanto tale. E passiamo al paragrafo 92. Gli dissero: manifestaci chi sei, affinché possiamo credere in te. Egli disse loro: mettete alla prova la superficie del cielo e della terra e non avete riconosciuto colui che è davanti a voi. Voi non sapete come mettere alla prova questo tempo. Io non accetto quello che dici per quello che il tuo dire mi porta, ma accetto quello che dici soltanto se tu hai una funzione sociale o un ruolo gerarchico per dirmi ciò che mi stai dicendo. È il tuo ruolo gerarchico che mi certifica la giustezza e la positività di quanto dici, in quanto la distruzione che ho operato sul mio intento mi impedisce di scegliere e discriminare. Fammi vedere la tua laurea, fammi vedere i tuoi attestati, fammi vedere la tua discendenza, fammi vedere il tuo curriculum vitae. Nei Vangeli ufficiali proviari a questo si elabora una discendenza di affermazioni di Dio stesso, vedi il battesimo di Battista e il regale lungo la stirpe di David, nemmeno fosse la stirpe imperiale dei Cesari o dei Ming. Se tu sei figlio del Dio padrone, posso credere anche se dici delle cretinerie senza senso. Ma se tu sei nessuno, per quanto è importante quello che dici, io lo rifiuto, in quanto tu non mi presenti nessuna garanzia. Gli esseri umani, quando hanno rinunciato al loro intento, non sono più in grado di riconoscere quanto gli viene presentato, partendo da se stessi, ma abbisognano di un testimone. Così nel Vangelo ufficiale appare il giochino del testimone. Se uno testimonia per sé non vale niente, ma se Dio testimonia per me, dove, come e quando? Una testimonianza è tale perché viene presentata, ma la testimonianza di un testimone inesistente è una testimonianza inesistente. Voi non sapete mettere alla prova questo tempo, perché voi non camminate nell'infinito dei mutamenti e dunque non camminate assieme al cielo e alla terra. Loro non hanno un attestato da presentarvi, ma esistono in quanto tali. Voi non siete in grado di camminare assieme a loro perché avete rinunciato a necessità e intento nel tentativo di diventare padroni dell'esistente. Riprendiamo quanto detto nel paragrafo capitolo 33 a proposito di Luca. Alle turbe poi che accorrevano a lui, egli prese a dire: questa generazione è una generazione perversa, essa chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato, fuorché quello di Giona, il segno del terrore che Giona dette a Ninive. Se quanto lui ha fatto fosse stato fatto a Ninive, i niniviti avrebbero creduto facendo penitenza ben più di quanta ne fecero per la predicazione di Giona. Nessuna prova dà il pazzo di Nazareth a chi ascolta. Costoro devono credere alla sua parola, alla sua affermazione. Gli altri non hanno l'intento per vedere le stronzate che sta dicendo. Loro devono essere come fanciulli, predisposti affinché lui li possa ingannare. Ben diverso da Tommaso, che chiede l'adesione degli astanti ad intento, affinché possano spostare lo sguardo a quanto egli presenta. Ma gli astanti di Tommaso non sono gli astanti di Luca e del suo Gesù pazzo. Gli astanti di Tommaso hanno l'intento, tanto sviluppato da mettere alla prova l'intento dell'essere cielo e dell'essere terra. Anche se potrebbero avere delle difficoltà a cogliere l'intento di chi sta loro davanti e delle trasformazioni del tempo, non sono ingenui come fanciulli, né sono pronti a farsi ingannare. Sono in attesa di comprendere quanto si manifesta. Non sono degli allocchi che stanno pendendo dalla bocca di un povero pazzo. E passiamo al paragrafo 93. Gesù disse: cercate e troverete, ma le cose sulle quali in quei giorni mi avete interrogato, io non le ho dette allora. E adesso che io desidero dirvele, voi non me le domandate. La costruzione dell'essere umano è un processo di trasformazione continua. Quando il processo è in moto, la ricerca dei mezzi attraverso i quali costruirsi diventa una costante del fare umano. Quando ci si lega a qualcuno per farci accompagnare per qualche tratto, chi ci guida ci indica la strada che egli ritiene migliore. Oggi ci suggerisce delle cose, domani altre. Noi che percorriamo quel sentiero sentiamo fin da subito cosa ci serve. Nel proseguire lungo il sentiero possiamo dimenticare quanto avevamo intuito all'inizio. Sta a chi ci dovrebbe guidare, continuare a stimolare il nostro fare. Chi ci guida può rimanere deluso, era sorretto da molte speranze nei nostri confronti, magari era convinto che avremmo finito per bere la stessa fonte. Invece di fare un cammino glorioso, abbiamo distrutto il nostro fare. Forse la guida che ci eravamo scelti era inadeguata. Forse questa guida ha atteso troppo delle forme e delle rappresentazioni che noi non potevamo avere. Perché se è vero che tutti gli esseri umani che cercano la conoscenza e la consapevolezza percorrono lo stesso sentiero, è altrettanto vero che ognuno lo percorre con le proprie gambe, la propria testa e il proprio cuore. La sconfitta in questo paragrafo è più della guida che non del guidato. La guida è delusa perché il guidato non gli pone più la domanda di un tempo. La guida doveva sapere che i tempi del guidato non sono i suoi e che le risposte che doveva dare le avrebbe dovuto dare quando la domanda era posta. Quello era il momento giusto per il guidato, anche se per la guida quel momento era sbagliato. Questo è un problema di relazione all'interno della stregoneria. La stregoneria discrimina fra soggetti diversi quando entrano in relazione. Diverso il discorso nei Vangeli ufficiali, dove esiste un solo soggetto di riferimento, ed è il pazzo di Nazareth, come estensione del macellaio di Sodoma e Gomorra, mentre quanto si relaziona è oggetto della sua dipendenza, della sua proprietà. In quanto oggetto di dipendenza viene privato delle sue determinazioni, della sua volontà, venendo meno ad essere soggetto di diritto all'interno della vita. Leggiamo cosa dicono a proposito dei Vangeli ufficiali nei diversi precetti di Matteo. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto, poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e, chi bussa, e a chi bussa verrà aperto. E qual è quell'uomo fra voi che darà una pietra a suo figlio che gli chiede del pane, o se chiede un pesce gli dia una serpe? Se dunque voi, cattivi come siete, sapete dare delle cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli concederà cose buone a coloro che gliele chiedono. Il confronto fra i due pezzi non è perfettamente coincidente, ma il senso dei paragrafi ci permette di comprendere il senso del cercare e del trovare. Mentre in Tommaso c'è l'affermazione secondo cui la ricerca porta al successo, nonostante il soggetto non abbia risposto alle domande e sia in attesa del rinnovo della domanda che non c'è, in Matteo cercare e trovare non è espressione della volontà soggettiva in relazione ad un'altra volontà soggettiva con cui si entra in relazione, ma è affermazione di dipendenza di un oggetto dal soggetto padrone. Chi cerca trova, chi è che trova? Voi cattivi come siete date cose buone ai figli che dipendono da voi, tanto più il Dio padrone darà cose buone a chi dipende dal Dio padrone stesso. Il senso è l'assoluta dipendenza dell'oggetto dal soggetto padrone. Così l'oggetto chiede, non prende, non considera se stesso come soggetto di diritto, non considera che qualche cosa gli spetti come diritto, non considerando se stesso soggetto di diritto è costretto a chiedere per poter avere, è soggetto di carità. In quanto soggetto di carità, la macellaia dell'India, la Teresa di Calcutta, dice che i miserabili dovrebbero sorridere di più per rallegrare la vita del proprio padrone stupratore. Il cercare all'interno dei Vangeli ufficiali diventa cercare la sottomissione e la dipendenza, esattamente come picchiare la porta affinché sia accolta la propria disperazione. Per Matteo è inconcepibile che picchiare alla porta possa essere considerato il guanto di sfida che l'essere umano lancia per costruirsi nella vita. La differenza di impostazione dei due Vangeli è chiaramente opposta. Bene. Un attimo soltanto, vi metto un secondo di musica e poi andiamo avanti. Rieccoci qua. Paragrafo 94. Gesù disse: non date ciò che è santo ai cani, affinché non gettino nelle tamaio. Non gettate le perle ai porci, affinché non le calpestino. La conoscenza non datela a chi non ne saprà fare nessun uso, in quanto non è in grado di riconoscerla. Se voi date la conoscenza a chi non è in grado di riconoscerla, questi la getterà via. Dare la conoscenza non impoverisce il donatore, al massimo può sprecare il suo tempo compiendo delle azioni inutili. Non date la conoscenza ai porci affinché non la calpestino. Chi non è in grado di riconoscere il valore delle cose disprezzerà sempre quelle cose come inutili o nocive. Se un essere umano 100.000 anni or sono avesse avuto in mano un fucile mitragliatore contro un animale, lo avrebbe usato come una clava. Magari si sarebbe lamentato perché non era sufficientemente maneggevole o efficace. Inevitabilmente ci sarà sempre chi considererà la conoscenza ignoranza, non tanto perché la riconoscerà in quanto tale, ma proprio per non riconoscerla. Considererà se stesso un individuo cosciente e consapevole e considererà le affermazioni fatte da altri esseri umani che non comprende come da ignoranti o imbroglioni. Molti giocheranno su questo. Non vedi che non concludi nulla con la tua pretesa di ricerca della conoscenza? Sottomettiti, obbedisci. Così gli individui vengono privati della forza che li spingeva nella ricerca, e quanto potrebbe loro servire viene allontanato perché è ritenuto non adatto a loro. Qualche volta il tempo è necessario sprecarlo, anche se i porci calpesteranno la conoscenza e la consapevolezza, queste non splenderanno meno, e c'è pur sempre la possibilità che per uno che la calpesta ci sia un altro che ne riconosca il valore e la preziosità, aggiungo io. Non si abbia paura dei porci. Non sempre l'apparenza qualifica la sostanza, non sempre il fuori appare come il dentro, l'esterno come l'interno. Diffondendo conoscenza si può essere incompleti e si possono ricevere insulti e censure, ma non ci si rattrappisce mai su se stessi. Ciò che è prezioso, non datelo a chi non è in grado di apprezzarlo, ma non si abbia mai paura di confrontarsi con chi insulta, perché per uno che insulta, almeno un altro ascolta. Se questo viene dato, se quanto viene dato sono perle vere, qualcuno le saprà riconoscere, raccoglierle e alimentarle. Nel Vangelo di Matteo, diversi precetti, la frase risulta quasi uguale, salvo per l'ultima parte, che diventa rivelatrice nella direzione in cui il Vangelo spinge. Leggiamo: non date le cose sante ai cani e non gettate la vostra pelle ai porci, perché non le calpescono con i piedi e, rivoltandosi, vi sbranino. L'ultima parte è importantissima, mentre la preoccupazione di Matteo è quella di non sprecare tempo, in quanto la conoscenza che viene donata non diminuisce la conoscenza del donatore, in Marco c'è la preoccupazione di difendere il concetto di perla che ne ha il donatore. Il donatore dà la sua perla al beneficiario, al beneficiario racconta quanto è bella e utile la sua perla. Mentre in Tommaso il beneficiario getta la perla, in Marco c'è il riconoscimento da parte del beneficiario della truffa subita e c'è da parte del beneficiario una rivolta nei confronti della truffa stessa. Matteo difende la possibilità di truffare. È come se dicesse: sappiate scegliere bene la vittima, fate in modo che non scopra la truffa e non vi sbrani. Mentre in Tommaso c'è la consapevolezza di elargire conoscenza in modo giusto o sbagliato che sia, senza danneggiare gli esseri umani e il sistema sociale in cui vive. E, per conseguenza, l'unica cosa negativa che gli può succedere è quella che la conoscenza venga calpestata e negata in quanto tale. Matteo è cosciente che sta truffando esseri umani e un sistema sociale in cui vive, e allora deve preoccuparsi che costoro non lo sbranino. Anche se l'esempio è simile, la direzione che ispira è completamente diversa. In Tommaso abbiamo un tentativo di sviluppare la conoscenza, che può essere disprezzato. In Matteo abbiamo la conoscenza della truffa che sta costruendo e la preoccupazione di non essere sbranato. Matteo predispone anche l'insegnamento specchiato. Che cos'è l'insegnamento specchiato? È un'invenzione dei Vangeli ufficiali. Che cosa devono fare i seguaci di Matteo quando ricevono delle perle della conoscenza e della consapevolezza? Calpestarle e rivoltarsi contro, sbranando chi le ha elargite. Essi sono i detentori della conoscenza e della consapevolezza. La conoscenza e la consapevolezza gliela ha donata il loro Dio, e dunque, essendo quel Dio il creatore del cielo e della terra, nessuno può dar loro qualche cosa di diverso, in quanto nessuno può superare l'elargizione che nei loro confronti ha fatto l'assoluto a cui essi si riferiscono. Ecco allora l'ordine di Matteo ai suoi: calpestate le perle della conoscenza e sbranate chi ve le ha offerte, e molti le offriranno, in quanto non si renderanno conto che quanto sta facendo Matteo ieri, la Chiesa Cattolica oggi, è la distruzione della conoscenza e della consapevolezza. Perché i cristiani fanno questo? Perché la distruzione della conoscenza e della consapevolezza è il loro calpestare le perle. Per loro quelle perle non esistono, in quanto, come afferma Luca, in quello stesso momento egli esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre nostro del cielo e della terra, perché tu hai nascosto queste cose ai saggi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuta a te». Con questo trucco da baraccone, la non conoscenza è trasformata in conoscenza e si ordina di calpestare ogni perla, in quanto i cani e i porci, inteso in senso dispregiativo, hanno il possesso della conoscenza divina, attraverso la quale si ritengono in diritto di stuprare l'umanità. Quale differenza fra Tommaso e i Vangeli ufficiali? Bene, con Tommaso Didimo ci fermiamo al paragrafo numero 95. No? Prenderemo prossimo giovedì col paragrafo 95. Ormai i paragrafi sono 114, siamo arrivati verso la fine. Cosa faremo dopo Tommaso Didimo? Dopo Tommaso Didimo ci riprenderemo in mano il libro dell'Anticristo, perché penso che sia arrivato il momento di riprendere in mano i concetti fondamentali della stregoneria e del paganesimo politeista. Va buono. I concetti fondamentali su cui si basa tutta la stregoneria e tutto il paganesimo politeista. Cosa abbiamo qui di bello oggi? Un po' di rassegna stampa, articoli della Repubblica e del Gazzettino essenzialmente. Vediamo un attimino cosa abbiamo qui di bello. La baby killer in carcere, potrò fare la hostess, la baby killers. Le killers della suora, quelle che hanno tentato di far passare per sataniste, erano solo delle povere disperate che i cristiani avevano educato alla disperazione e al vuoto dentro loro stessi. Tante sorprese nel nuovo testo preparato dopo 12 anni di lavoro. Sorprese. Satana seguimi anziché val retro Satana. Chi è Satana seguimi? Perché Satana seguimi e non vada retro Satana? Perché il termine di Satana, che si usa per l'esorcismo, sta a indicare l'avversario, cioè il nemico. Satana è il nemico, l'avversario. Allora, cosa dice l'esorcista all'avversario? Diventa uno come me, cioè diventa anche tu esorcista. Per cui c'è questo cambiamento di impostazione dell'esorcismo che fa di Satana parte integrante della Chiesa Cattolica. No? Ieri vado retro a Satana, ora Satana segui. Poi un'altra cosa ancora, c'è un'altra modificazione delle letture della Bibbia, dove prima il Verbo si è fatto carne e oggi diventa il Verbo si è fatto uomo. Il logos che appartiene alla Bibbia è la logica, è la ragione, e tutto quello che sono gli insegnamenti della Bibbia, tutti quelli che sono insegnamenti evangelici, vanno riferiti alla quotidianità. Non avete un discorso per simbolismi, ma avete un discorso reale, a parte qualcosa che viene fatto passare per simbolismi. I Vangeli vanno sempre letti letteralmente, mai simbolici, perché non sono delle scritture simboliche, sono delle scritture che servivano per costruire una setta e rendere quella setta sottomessa. La setta non può entrare nel mondo della percezione, cioè qui non siamo nelle religioni misteriche dove c'era una relazione diretta fra l'iniziato e il Dio, la divinità o le divinità di riferimento. Qui non siamo davanti a Mercurio che è la rappresentazione su una mano del denaro e sull'altra il caduceo col serpente. Il serpente sta a rappresentare la vita che esce dalla terra, che si trasforma in coscienza, che si rappresenta nell'infinito. La vita che il caduceo, che Mercurio dà a Esculapio, il dio della medicina, affinché la vita possa continuare, affinché il dolore, affinché la malattia venga risolta come contraddizione della vita. Qui siamo davanti a un povero pazzo che ha un solo desiderio, costringe gli esseri umani in ginocchio, per cui non dà niente agli esseri umani se non la pretesa che questi si mettano in ginocchio. La donna deve portare sul capo un segno della sua dipendenza. Questo è la traduzione precedente che veniva dato al pezzo di Paolo. Il nuovo pezzo e la nuova traduzione sarebbe: la donna deve portare sul capo un segno della sua autorità. Cioè, il punto centrale è questo: è marchiare la bestia. Cioè, non cambia assolutamente niente, soltanto che se il marchio è fatto dal padrone potente, il padrone potente può intervenire a difesa della donna. Per cui non cambia assolutamente niente, è sempre una cosa di dipendenza e di assoggettamento, soltanto che bisogna, la Chiesa Cattolica pensa di mascherare meglio la dipendenza e l'assoggettamento. Ha una buona notizia a Venezia, dal Gazzettino del 17 giugno del 2000, per la prima volta nessun prete sarà consacrato quest'anno a Venezia. È un'ottima notizia, direi. Passiamo al Gazzettino del 18 giugno 2000, quei soliti trafiletti. Bimbi molestati dal catechista pedofilo Boston, a lui erano affidati centinaia di ragazzini perché si prendesse cura della loro spiritualità e della loro crescita. Ora contro Christopher Random, incaricato di seguire i giovani in una chiesa della periferia di Boston, è stata formulata una pesantissima accusa di pedofilia. Gli investigatori hanno scoperto in casa del 28enne assistente della chiesa di Sant'Agnese a Middletown una videocassetta in cui è ripreso mentre violenta un ragazzino e una lista contenente nomi e date e preferenze sessuali. Beh, passiamo a un altro argomento invece. Dalla Repubblica del 22 giugno del 2000, i risultati di una ricerca USA. Il cervello sa cambiare se stesso. Dopo la plasticità, la neurogenesi, una ricerca di un gruppo di scienziati americani, la Howard Medical School, pubblicata oggi su Nature, conferma che la formazione di nuovi neuroni è possibile anche nel cervello adulto. In poco più di un anno, uno dei dogmi fondamentali delle neuroscienze, e cioè che il cervello adulto sia una struttura incapace di rinnovarsi, si sta sbriciolando sotto i colpi di risultati sperimentali che ce lo rivelano invece come un organo in continuo cambiamento. Quello che è il nostro cervello, ma l'intero nostro organismo, anche se ha un periodo di deterioramento, che ha un periodo di crescita dopo verso il deterioramento, questo non significa che noi non riusciamo a cambiarlo, questo non significa che noi non riusciamo a strutturarlo. Fra parentesi, una cosa di cui io non vi ho mai parlato e penso che non vi parlerò mai, le tecniche di autoguarigione della stregoneria non sono mai delle tecniche di colpi di bacchetta magica eccetera, ma sono tecniche di uso della propria volontà all'interno dell'oggettività in cui si vive. L'uso della propria volontà, cioè il vivere strategicamente, e non so se ne accennerò anche domani sera in conferenza, porta a una compattazione di tutti i tendini, i nervi, la volontà, il progettare il futuro, il costringere tutto se stessi ad affrontare un problema, per cui tutto l'organismo su questo atto di volontà viene a modificarsi. Cioè tutto l'organismo si compatta per affrontare i problemi che nell'oggettività si presentano, cioè che nella vita quotidiana si presentano. E questa azione sull'organismo lo va a rivitalizzare. Cioè, è come se noi parliamo di ginnastica, no? Di atletica, cioè un atleta quando si allena per fare i 100 metri compatta se stesso per raggiungere un obiettivo, cioè l'intero organismo che si struttura e si modifica giorno per giorno per raggiungere quell'obiettivo. Pertanto noi vediamo che l'allenamento per raggiungere l'obiettivo di fare i 100 metri, cioè fare delle gare, allenarsi per fare delle gare sportive, porta a una modificazione dell'intero organismo. Ebbene, vivere strategicamente, vivere con volontà e determinazione, porta a una ristrutturazione di tutte le correnti vegetative dell'organismo, dell'intero organismo, dell'intero organismo, per cui c'è anche una modificazione sia cerebrale, sia del cuore, sia dei tendini, sia della struttura muscolare, che porta a preparare la persona per vivere strategicamente. Cioè, Se voi allenate la vostra attenzione, tutto l'organismo viene a modificarsi in funzione dell'attenzione che voi modificate. Se voi cominciate a chiedervi il perché delle cose, tutto il vostro cervello viene a modificarsi, e ogni volta che voi avete un problema davanti si chiede il perché delle cose, il perché del perché, cioè diventa tutto automatico, cioè c'è una strutturazione sia dell'organismo sia fisiologica, sia del cervello, sia del cuore, sia dei tendini, sia della fisicità dell'individuo, che va ad affrontare il nuovo modo di rapportarsi col mondo. Pertanto l'autoguarigione in stregoneria, anche se voi troverete le streghe che fanno erbe, fanno pozioni e tutto il resto, non dipende tanto da oggetti esterni. Beh, questo non significa che se uno non ha la polmonite non prenda l'antibiotico, ma dipende dalla capacità dell'individuo di strutturare se stesso rispetto al mondo circostante. Questa strutturazione dell'individuo si costruisce un po' alla volta, cioè forzando se stesso, cioè forzando i propri limiti, c'è una modificazione soggettiva, che però quando si impara a vivere strategicamente, si impara a chiamare le cose con il loro vero nome, togliersi dal centro del mondo, cioè in pratica praticare il crogiolo dello stregone, c'è una modificazione del soggetto che lo porta in una direzione completamente diversa da quel soggetto che invece vive per sottomissione, cioè vive supplicando, vive pregando, vive implorando. Cioè esiste una modificazione di entrambi i soggetti che però va in due direzioni diverse. Chi vive pregando, supplicando tenderà ad ammalarsi di più che non chi vive strategicamente. Questo non significa che spariscono le malattie, significa che la fisicità, la struttura fisiologica dell'individuo praticando stregoneria è più corazzata rispetto a parità di fenomeni che vengono fuori. Dopodiché se uno è allergico, può diminuirgli del 5-6% le sue reazioni allergiche, però l'allergia gli resta. Se uno si prende la bocca un polmonite, non prende l'antibiotico e ha dei polmoni deboli o ha qualcosa che non va, quello crepa. Cioè, non è questo, però predispone un organismo più solido, una struttura energetica, una struttura emozionale più forte rispetto al mondo che lo circonda, perché si è allenato a farlo, non per dei motivi magici, semplicemente perché si è allenato a farlo. Quando noi combattiamo noi stessi per capire qualcosa, per riuscire a comprendere dei fenomeni, non facciamo altro che compattare noi stessi e far scorrere in maniera diversa la nostra energia. Vabbè, accendiamo il telefono 049 700 700 e 049 700 838. Vi ricordo allora, la trasmissione è quasi finita, ci sono solo 3 minuti di tempo. Allora, vi ricordo che domani sera a Marostica, in via Montello 66, la nuova sede di Radio Gamma 5, ex sede emittente regionale veneta, terremo la conferenza Diventare stregoni sotto il dominio cristiano, stregoneria oggi. Cioè io dico che cosa significa essere stregoni, non altre persone. Se altre persone fanno delle affermazioni, si assumono in toto il loro fare delle affermazioni. So benissimo che i cattolici gli va benissimo di avere lo stregone come a loro piace, cioè loro si scelgono il nemico che vogliono, ma non è questa stregoneria, è quello che io dico, non quello che altri dicono. Dopodiché se qualcuno fa delle altre affermazioni si assume in toto la responsabilità delle affermazioni o delle descrizioni che fa. Va bene, io sono arrivato ormai alla fine della trasmissione, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15:30 con la seconda parte della trasmissione Magia Stregoneria, cioè con la prima parte Magia Stregoneria Paganesimo. Domani sera alle 8:30 ci vediamo tutti quanti, tutti quelli che vogliono venire chiaramente, a Marostica in via Montello 66. Grazie per l'ascolto e a risentirci a giovedì prossimo.